un po' difficile ovviamente per il giurista e per l'internazionalista parlare, perché un po' si sente sotto accusa. No, no, non personalmente, ma dal punto di vista della disciplina, qualche cosa di vero c'è. E c'è soprattutto la preoccupazione in noi di spiegare cose astratte, sistemi assolutamente teorici, poi non funzionano, perché poi i nostri studenti ci vengono a chiedere ragione di quello che avviene in base alle categorie che abbiamo provato a spiegare loro. Allora io in un primo intervento mi scuserò, ma vorrei essere un po' formale, cioè dire alcune cose un po' minime, poi magari se c'è già tempo per ridiscutere entriamo più nel merito della situazione, del dramma. Allora, punto primo, non esiste, ahimè, un principio generale che obblighi gli stati a accettare rifugiati. Lo Stato può non accettarli. Naturalmente se non è parte nessuna convenzione, se non ha preso nessun impegno, non c'è un obbligo generale. Ma non è così semplice. Arriviamo alla Convenzione di Ginevra, adesso senza perdere tempo su cose antiche, ma ricordo che la Convenzione di Ginevra del 1951 era una convenzione strettamente legata alla Guerra Fredda e con dei limiti applicativi enormi. Sostanzialmente si sanciva non solo de facto, era costruita teoricamente così per assicurare l'asilo a quanti fuggivano dalla cortina di ferro, come si diceva allora, dall'altra parte dell'Europa, e solo col protocollo aggiuntivo di New York del 1967 che nasce il sistema dell'asilo, così come per un po' di tempo lo abbiamo conosciuto prima, e che quindi è stato utilizzato anche in altre situazioni del mondo, prima che inevitabilmente la situazione tendesse a entrare in crisi, perché l'asilo oggi è da mai un decennio e passa, si qualifica come una tende a fare massa con la questione dei fenomeni dei movimenti migratori, non riguardando più elite. Il trattamento elite culturali, politiche, Sakharov, eccetera, ma riguardando masse di persone che fuggono da situazioni in cui in effetti sono a rischio. Questo per molti profili, uno dei quali è la ripresa dei movimenti identitari e della feroce identitarista in tutto il mondo nel periodo successivo alla caduta del muro di Berlino. Quindi il rischio la guerra interetnica, il conflitto, la persecuzione delle minoranze è diventato un fenomeno su scala estremamente ampia, è o non è contenuto nel diritto d'asilo così come era stato concepito? Lo pongo come domanda, ma in questo senso Scricchiola tende a fare massa con i movimenti migratori, che sono sempre in qualche modo legati a fenomeni di disagio, di persecuzione ad altro. La volgare retorica di questi ultimi anni, noi prendiamo solo i veri richiedenti asilo, ma non i migranti economici che si mescolano, gli infami migranti economici che si vogliono mescolare a questi. Ma cosa vuol dire? Provate a spiegarci in che cosa questa formula si manifesterebbe. In ogni caso, nel sistema europeo abbiamo assistito a un fenomeno particolare. Fino alla metà e passa degli anni 90, gli stati erano gelosissimi del loro esclusivo potere in queste materie, da cui veniva rigidamente tenuta esclusa è l'Unione Europea. Tant'è vero che quando si è voluto fare qualcosa poi adesso vediamo cosa si è fatto sullo Stato per decidere quale Stato dovesse valutare le domande di asilo, quando arrivavano domande di asilo per evitare alcuni fenomeni, si è fatta una convenzione, non un atto della comunità oggi dell'Unione Europea, ma la Convenzione di Dublino del 1992. Solo nella seconda metà degli anni 90 il sistema degli stati, il sistema europeo, si è reso conto che non poteva affrontare la vicenda isolatamente, paese per paese, e quindi voi avrete sentito nominare il programma di Tampere, poi il programma dell'AIA di Stoccolma, eccetera, sono una serie di passaggi che hanno portato alla situazione normativa odierna, in cui direttive e regolamenti dell'Unione Europea disciplinano questa materia, sono ovviamente non atti della Commissione o atti dell'apparato comunitario, ma atti degli Stati. Cioè, voglio dire, cerchiamo di prendere presente qui, non è che parliamo della volontà di un apparato superiore che vuole imporre ai paesi quello che vogliono, sono gli Stati e i governi a fare questi atti. Diciamo che delle volte capita spesso un contrasto tra quello che questi fanno tutti insieme e poi il fatto che singoli Stati provano a lucrare, a abbassare ulteriormente il livello su quello. In questa situazione, ricordo, primo, si è superata la Convenzione di Dublino, che comunque rimane in vigore per la Danimarca, con un regolamento, il 343-2003, che indica, precisando quanto era scritto nella Convenzione di Dublino, qual è lo Stato che deve farsi carico di analizzare la domanda di asilo. Grosso modo, questi sono tre i casi. Lo Stato in cui ci sia un familiare che già gode del diritto, lo Stato in cui la persona goda di una forma di permesso, lo Stato in cui ci si è accertati che questa persona ha fatto ingresso in modo irregolare. Tutto ciò, questo poi si collega al problema del famoso Eurodac e del sistema delle impronte. Le prime impronte sono state fatte ai richiedenti asilo ancora nel 2000, per evitare che facessero domande di asilo in due paesi, per evitare il crimine orrendo che qualcuno facesse, presentasse domanda di asilo a due invece che a un solo paese dell'Unione Europea. C'è stata che è anche bene ricordarsene queste cose, c'è stata tutta una campagna contro l'asylum shopping. Cos'era l'asylum shopping? Si diceva che le persone vengono in Europa e poi si rivolgono ai paesi che hanno la migliore legislazione sull'asilo per potercela fare. Allora l'Italia veniva accusata dalla Francia di non fare un sufficiente controllo perché tanto, per dove erano i movimenti migratori da allora, dalla Francia e dalla Germania, nessuno si fermava in Italia, ma usavano, migranti l'Italia per poi andare o in Francia o in Germania, i curdi in Germania, questi qui. E quindi l'Italia non faceva un vero controllo sulle coste, in quel momento non erano i governanti italiani a gridare al lupo, ma erano, i rappresentanti di altri paesi perché dicevano questo. Che cosa porta però questo? Se non, quando non c'è il forum shopping c'è il fenomeno contrario, quello degli asilanti in orbita. Nessun paese vuole accettare di essere quello che deve valutare la situazione. Ci sono state persone letteralmente in orbita per 8-10 anni perché nessuno ha valutato la loro situazione. Inoltre, viene meno la possibilità che se un paese ti dice di no, un altro ti possa dire di sì. Quindi è una perdita secca della situazione in cui si trovano queste cose. E poi, soprattutto, si rischia una violazione a catena dei fondamentali diritti, perché tu rimandi il soggetto ad un paese che lo ricaccia via, non badando cioè si intacca il sistema fondamentale dei diritti non solo a carico delle persone che subiscono questo, ma anche per quanto riguarda i paesi coinvolti in questa atroce catena. E in questa situazione la politica comune lanciata a Tampere alla fine degli anni 90 doveva servire a, come dire, risolvere una serie di problemi e ha dato luogo ad un sistema di direttive, sono quattro. Le direttive che negli anni 2000 hanno creato il sistema europeo dell'asilo e dato luogo peraltro a un disastro. Io purtroppo ho la triste orgoglio di aver fatto un convegno nel 2005 qui e una pubblicazione nel 2006 verso una disciplina comune europea del diritto di asilo, in cui anticipando i tempi dicevamo non, questo sistema non stava portando a un'armonizzazione minima proprio ridotta, ma stava portando a un sistema unico. Tant'è vero che adesso l'hanno fatto. Adesso con l'articolo 78 del TFUE, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, stabilisce esattamente questo, che c'è una politica dell'asilo. Questa cosa, ma come è avvenuto questo? Allora, le quattro direttive, senza dirvi i nomi, arrabbiarvi, sono quella sulla concessione della protezione temporanea, che è la prima del 2001, quella che qualifica le tre tipologie di asilanti, no, le tre tipologie di persone che godono di protezione concessa, quella sull'accoglienza dei richiedenti e quella drammatica della 2005 sulle procedure. Cosa è successo? È successo, il sistema intanto sarebbe articolato in questi tre punti. L'asilo, cioè coloro, il trattamento che è garantito a quanti godono del diritto di asilo, ma quanti godono del diritto di asilo sono una piccola minoranza che ha già in qualche modo vinto il suo struggle for life. Poi anche loro scopriamo le situazioni concrete che non corrispondono a quanto dovrebbe essere garantito dalla Convenzione di Ginevra, però il problema è che a questo si è aggiunta una seconda situazione che è quella della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria è garantita a quanti non sono nella situazione esatta della Convenzione di Ginevra, ma siccome siamo buoni, concediamo lo stesso una forma di tutela meno forte e soprattutto che neppure formalmente li equipara ai cittadini nazionali. E la terza categoria sono appunto le cose, quella dei rifugiati temporanei che potrebbero essere per vari motivi. Quest'ultima ha funzionato pochissimo perché è molto complicata, molto burocratica e quando ci sono situazioni di emergenza, queste situazioni di emergenza sono il contrario del sistema funzionale. È un problema che tocca di rilievo oggi perché in qualche modo questa sarebbe legata in parte alla situazione, da un punto di vista normativo, se noi guardiamo la situazione che si sta creando nel lato sud del Mediterraneo, ma non ne parlo adesso, casomai ne parlo dopo, solo per dirlo, sarebbe abbastanza legata a questa. E d'altra parte noi ricordiamo tutti l'orrore della caccia al bosniaco intorno al 2002-2003, quando a seguito della normalizzazione, diciamo, in Bosnia, più o meno ipotetica, le 300.000 persone che dalla Bosnia erano fuggite, ma anni e anni prima, in Germania e in altri paesi europei, vennero proprio, ci fu proprio la caccia al bosniaco per prenderlo, cacciarlo su un aereo e rimandarlo in Bosnia, perché adesso la Bosnia era tornata democratica e quindi non c'era più il pericolo di tutela. Quindi questo sistema non ha dato fin dall'inizio un funzionamento, non ha garantito fin dall'inizio un funzionamento. Il problema principale però della questione europea è che questo meccanismo che si è creato ha scatenato una caccia al ribasso, una race to the bottom, cioè viene messa in piedi una proposta di un atto normativo. Gli stati cominciano a discutere che garantiscono l'armonizzazione. L'armonizzazione va sempre più al ribasso. Il Regno Unito, che non era obbligato dagli articoli del trattato relativi, adesso non vi annoio con questo, a partecipare, ma sotto la direzione di Blair partecipò, pur senza essere obbligato, all'emanazione di tutti questi atti, pretendendo ogni volta che il livello di normativa minima venisse fatto all'indietro. Tutto questo però in teoria non c'entrava perché doveva essere una normativa minima. Gli stati che garantivano di più alle persone richiedenti asilo dovevano comunque o potevano comunque continuare a farlo, nessuno proibisce di tutelare meglio. Però questa cosa ovviamente ha influito anche sulle legislazioni nazionali, scatenando una gara al peggioramento. L'esempio tipico è la Francia, dove alla fine del 2003 è stato smantellato il sistema della protezione del diritto d'asilo tradizionale con la legge, con la normativa che venne costruita allora, sulla base del fatto che siccome entravano in vigore, 2003-2004, siccome entravano in vigore i nuovi regolamenti, le nuove direttive, i nuovi strumenti comunitari, ci adattavamo a quelli e quindi, pur essendo definiti minimi. Quindi questo meccanismo di corsa al peggioramento ha rapidamente influito su, poi alcuni singoli stati hanno fatto di peggio, per esempio quando l'Italia ha recepito la direttiva sulla tutela temporanea che prevederebbe un anno eventualmente raddoppiabile, ma non di più, la legge italiana di recepimento diceva al massimo un anno. Che era, poi hanno dovuto cambiarla perché altrimenti avrebbero, queste però erano piccole chicche in più, non era che comunque anche dando applicazione compiuta alla direttiva fosse una gran cosa, era semplicemente un giocare ulteriormente sui termini possibili di ribasso. Qual è il livello attuale a prescindere dall'attualità della crisi del sud del Mediterraneo? Si è creata una situazione molto strana per cui l'unico baluardo a favore diciamo delle persone che chiedono asilo politico è il principio di non refoulement. Il principio di non refoulement c'è nella Convenzione di Ginevra, però badate, c'è in condizione più ridotta di quanto non avvenga nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Le corti più elevate, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche la Camera dei Lords inglesi, eccetera, negli ultimi 10 anni l'hanno usato bene questo principio, impedendo che persone, anche che non abbiano tutti gli estremi per godere del diritto, possano comunque essere rimandati a paesi in cui si trovano a rischio. E devo dire, saltando di palo in frasca, che se guardiamo queste situazioni specifiche, ci sono anche degli eccellenti risultati attuali. Ci sono 2 sentenze, l'InfoArgi, il signore la benedica per il lavoro che fa, ci ha dato comunicazione online di 2 sentenze emanate a Genova, estremamente valide, che riguardavano un ivoriano e un, non mi ricordo da quale paese provenisse, per cui ritenuti nel centro per richiedenti asilo, uno è della Burkina Faso, tenuti in uno dei centri di cui qualcun altro parlerà e per cui era stato chiesto la cacciata in quanto non il non riconoscimento del diritto, in quanto non sufficientemente individualizzati, cioè il pericolo non era sufficientemente individualizzato, non c'erano sufficienti prove di un pericolo diretto dal loro corso. E d'altra parte non avevano portato sufficienti prove del rischio che correvano. Qui c'è una cosa di estremo interesse, però nel dire queste cose io so anche che contano poco, perché è un altro, cioè non scambiatemi per il teorico astratto che non si rende conto, cioè dico queste cose per dire che pur singoli episodi che in situazioni normali sarebbero, cioè vuol dire il principio dell'onere probatorio attenuato per il richiedente asilo stabilito dal giudice italiano di recente è un principio confermato, è un principio di estremo rilievo. In situazioni tra virgolette tradizionali avrebbe, cioè proprio per la situazione in cui si trova il richiedente asilo, vuol dire non può portare tutte le prove individuali precise e puntuali della persecuzione di cui sarebbe individualmente oggetto. La cosa che rivendica rende sufficiente che dia la prova dell'esistenza di un clima generale. Questo in circostanze e in situazioni diverse da quelle che viviamo avrebbe un grande rilievo. Giustamente, qui non se ne parla troppo, ma è vero, convengo, siamo in una scala e su un livello di dimensioni estremamente diverse. Una scala caratterizzata dal fatto che si cerca di non far arrivare la gente. Il discorso che veniva fatto prima sui campi, sulle extraterritorialità, porta in questa direzione. Io vi posso dare un esempio. Addirittura siamo arrivati al punto che gli interpreti inglesi, durante la guerra in Iraq, avendo alcune preoccupazioni, gli interpreti inglesi, cioè gli interpreti iracheni, gli iracheni che facevano da interpreti agli inglesi, ecco, meglio, facevano interpreti con la cittadinanza, non sono stati in grado di presentare la domanda di asilo nel Regno Unito, non l'hanno preso neanche loro. E il problema è che comunque le regole erano tali che solo trovandoti all'interno potevi riuscire a presentarle. Finivo con questa battuta. Chi può fare oggi la domanda d'asilo in Europa? Ci sono ancora alcune differenze tra i paesi, ma chi può presentare con serie possibilità la domanda d'asilo in Europa? La risposta: chi arriva con i documenti in ordine. Ma è contraddittorio in sé: chi è che arriva con i documenti in ordine? Non è che non c'è nessuno. I familiari dei membri dell'elite a potere che organizzano con cura la fuga. Qui c'è un discorso che riguarda le elite politico, militari e economiche. Quelli potranno continuare a fare asilo. L'altra categoria di persone che può fare asilo in Europa è colui che entra clandestinamente, diciamo, in una delle fasce alte di mercato, godendo di una delle fasce alte di mercato, dei mercanti di trasporto, perché ci sono anche quelli, come dire, quelli che prendono più soldi degli altri e che danno delle garanzie e che devono darle perché sono un circuito particolarmente riservato, che quindi dall'interno dell'Unione Europea, avendo poi dei mezzi per farlo, potranno presentare. Per il resto, il meccanismo che si sta tenendo in piedi, che si sta mettendo in piedi, cerca di risolvere a monte la questione impedendo fisicamente l'ingresso, oppure avvalendosi di altri trucchi, come è stato detto correttamente adesso, ma di cui poi vi parlerò se qualcuno mi chiede. Mi scuso per essere andato oltre, avevo paura di aver parlato solo 5 minuti.